I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Apriamo la puntata raccontandovi una notizia riguardante sempre il mondo del carcere, si intende, che viene però questa volta da Verona. Don Carlo Vinco è il nuovo garante dei diritti dei detenuti per il comune Scaligero. Il parroco di San Luca Evangelista è stato nominato dal Consiglio Comunale, che lo ha scelto con una vasta maggioranza.
Don Carlo è stato presidente dell'ente Fondazione Pia Opera Ciccarelli, parroco della parrocchia Tempio Votivo, insegnante di religione al liceo Galilei di Verona fino al 2004 e insegnante all'istituto teologico San Pietro Martire fino al 2012. È stato inoltre presidente dell'associazione Il Cireneo. Lo abbiamo intervistato per capire meglio come riuscirà a conciliare il suo ruolo istituzionale con il suo percorso vocazionale.
Prima di tutto io non sono cappellano del carcere, non lo sono mai stato. Io sono un parroco, nella mia storia ho avuto varie attenzioni sul piano sociale, in particolare sono stato presidente di una fondazione la più grossa della diocesi per anziani e anziani non autosufficienti fino a qualche anno fa e poi ho seguito per quasi 20 anni una casa di accoglienza per malati di AIDS. Attraverso questa attività molti anni fa ero entrato in rapporto con il carcere in maniera abbastanza stabile perché nel periodo in cui l'AIDS era stato una situazione molto grave spesso le persone provenivano anche dal carcere e quindi si teneva un rapporto stretto. Da lì è nata per me una relazione continua per cui da sempre ho qualcuno da andare a trovare in carcere e ho sempre frequentato il carcere ma solo per relazioni personali con detenuti. Quando mi hanno proposto questa che è stata un suggerimento all'interno dell'assessorato sociale dove ben ci conosciamo del Comune di Verona, c'era questa garante, una signora che per motivi di salute ha dovuto ritirarsi un anno prima della scadenza, è venuto fuori il mio nome, me l'hanno proposto, io l'ho accettato molto volentieri anche perché per intanto durerà un anno, poi vedremo e quindi è anche una prova che posso fare con i miei tempi, con le mie altre responsabilità, lo faccio volentieri perché il carcere credo che resti oggi uno dei luoghi di maggior povertà e di maggior periferia, usando un termine caro al nostro Papa.
Don Carlo, ha già pensato a come cercare di bilanciare il suo ruolo di garante, quindi il suo ruolo istituzionale, con quella che è proprio la sua vocazione, il suo cammino vocazionale?
Sì, il primo incontro che farò da garante lo faccio con i cappellani del carcere. Ne ho già dato appuntamento, ci troveremo fra qualche giorno, nel senso che io li ascolto e li aiuto per quanto è possibile e loro aiuteranno me, però appunto anche definendo che io in carcere non entrerò mai in una dimensione religiosa, ma più in una dimensione di ascolto personale e di verifica delle situazioni un po' più complesse e difficili.
Al di là di quello che si conosce anche dalla letteratura o dai media, che cos'è che effettivamente manca ai nostri istituti di pena?
In questo momento dipende naturalmente dagli istituti. Il nostro di Verona in questi ultimi anni ha avuto un ampio aumento delle presenze di persone non italiane. Fra queste naturalmente molti sono assolutamente soli, cioè non hanno qui la famiglia, non hanno possibilità di visite, di supporti, di aiuto, di detenzione domiciliare. Quindi una delle menzioni che io vedo più pressanti è proprio tentare di esprimere qualcosa che superi le solitudini, soprattutto le solitudini estreme. Quindi internamente favorire sempre di più azioni del volontariato, soprattutto anche azioni culturali e possibilità creare dei supporti esterni anche attraverso la Caritas. Noi abbiamo già un'esperienza qui a Verona molto bella che si chiama Esodo e di supporto a persone che possono uscire, trovare uno spazio per servizi alternativi e non lo potrebbero fare per mancanza di rete familiare.
ha preso il via negli istituti penitenziari di Parma il progetto Pane Libero e Solidale, rivolto a 14 persone detenute nella sezione Alta Sicurezza 1, frutto della collaborazione fra la mensa di Padre Lino, gestita dai frati minori che svolgono anche servizio di assistenza religiosa in carcere, la Caritas diocesana parmense e Cefal Emilia Romagna, ente di formazione del Movimento Cristiano Lavoratori, e grazie anche al sostegno di Caritas Italiana.
Il titolo del progetto, scelto dalle stesse persone detenute, indica lo stile e lo scopo. Attraverso la produzione del pane destinato alle mense dei poveri e delle ostie distribuite nelle diverse parrocchie della diocesi, si coniuga libertà e solidarietà.
Libertà dai pregiudizi e dai giudizi, libertà da schiavitù interiori che bloccano, libertà per ricostruire relazioni solidali, esprimere e vivere una cittadinanza attiva, imparando così a sentirsi responsabili della fragilità degli altri, cercando un destino comune. Ne abbiamo parlato con il coordinatore del progetto, Giuseppe La Pietra.
Il progetto vede il coinvolgimento di 14 detenuti che sono divisi praticamente in due gruppi da 7, il mercoledì e il venerdì. I detenuti degli istituti penitenziari di Parma sono della sezione di Alta Sicurezza 1, cioè persone detenute condannate prevalentemente all'ergastolo ostativo. Quindi abbiamo persone con un fine pena al 31/12/1999, i cosiddetti uomini ombra. Quindi una tipologia, tra virgolette, particolare di persone detenute, dove progetti come questi, così come altre attività, rientrano in quei percorsi educativi e anche personali per ciascun detenuto, che poi dopo fanno parte del loro iter detentivo, no? Anche come momento di riflessione personale.
Giuseppe, perché la scelta del pane?
La scelta del pane perché è l'alimento della condivisione. Il pane, la produzione dei panini che viene fatta e poi viene distribuita attraverso gli operatori della Caritas alle mense della fraternità, alle mense della solidarietà di Parma, quelle gestite dalla Caritas e dai frati minori, no? Con la mensa di Padre Lino, perché il pane è un cibo, un alimento di condivisione. La condivisione di cosa? La condivisione da parte dei detenuti di un bisogno di relazionarsi in qualche modo con il resto della città, di far sentire attraverso un alimento un gesto di solidarietà. Dall'altra parte c'è il bisogno di tante persone. Calcoliamo che nelle due mense affluiscono quotidianamente circa 500 persone per i pasti quotidiani, e queste persone trovano accoglienza, trovano appunto il pasto e trovano anche il pane e le focacce prodotte dai detenuti.
Gli ospiti della Caritas sanno che usufruiscono di beni, tra virgolette, realizzati dai detenuti, e i detenuti sanno che preparano il pane per i più poveri?
Certamente, c'è una comunicazione molto significativa da questo punto di vista. Gli uni sanno dell'altro.
Quali sono le loro reazioni quando tu spieghi la provenienza e la destinazione di questi beni?
Ma le reazioni sono le più diverse. C'è un senso di gratitudine da ambo le parti. Ecco, se io dovessi trovare una parola, anzi due parole, una è condivisione. Come ho detto, condivisione di bisogni diversi, di aspettative diverse, di riscatto da parte di entrambi, no? In modo diverso. C'è chi il riscatto della povertà, il riscatto da una situazione di vita che ha compromesso seriamente la libertà individuale, la libertà personale. Dall'altra parte la parola può essere anche gratitudine, comunione, e quindi questo essere grati gli uni agli altri. Guarda, il progetto è a titolo di volontariato, quindi i detenuti scelgono volontariamente di venire giù al laboratorio di cucina e fare qualcosa per qualcun altro, quindi è un gesto verso il prossimo. E oltre alla produzione del pane, delle focacce, i detenuti preparano anche le ostie, quindi le particole per le celebrazioni delle messe nelle parrocchie della diocesi. E proprio ultimamente, in occasione della visita che ha fatto Monsignor Solmi, il Vescovo di Parma, ha tenuto a sottolineare che sono articole particolari, scusa il bisticcio di parole, ma che quando vengono sprezzate, quando c'è la frazione del pane, non disperdono i frammenti. Quindi restano lì e questo dal punto di vista, diciamo, anche della celebrazione, lui diceva, è molto importante, è significativo, no, che non ci sia appunto una frammentazione, no, con mollichine che vanno da tutte le parti. Questa potrebbe sembrare una nota di colore, però è importante anche questo, è proprio un progetto di comunione. Comunione non solo fra le realtà che sono coinvolte, ma comunione fra queste realtà, i detenuti, le persone che affluiscono alla mensa e poi quanti la domenica in chiesa, durante le celebrazioni eucaristiche, si comunicano al corpo di Cristo. Quindi è un segno, secondo me, visibile anche di quello che è il corpo di Cristo nel senso proprio pastorale del termine, ecco.
Grande successo per l'edizione 2021 della tradizionale mostra di quadri dei detenuti del carcere Ranza di San Gimignano, un appuntamento che la pandemia non ha fermato, anzi ha plasmato, facendo emergere nell'animo dei pittori un senso del sacro inespresso. Molti infatti i quadri raffiguranti soggetti religiosi.
Il ricavato della mostra andrà a finanziare la Casa Famiglia Giovanni XXIII, che ha sede nella Canonica di San Michele, in località Strada a San Gimignano, che tra le altre attività offre ospitalità ai detenuti in permesso premio. Ci racconta tutto Vittoria Cogliandro, del gruppo di volontariato penitenziario dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena. Ascoltiamo.
L'idea è ormai un'idea, ormai la posso definire atavica, perché sono più di 20 anni, 22, che organizzo questa mostra proprio per creare un ponte tra la società esterna e i detenuti. Gli operatori, la direzione, tutti hanno accolto a braccia aperte questa iniziativa ricca di contenuti, soprattutto perché i pensieri che sono stati espressi sia dal magistrato di sorveglianza, dal rettore dell'Università di Siena, dai vari rappresentanti dei due comuni, Siena e San Gimignano, dall'educatrice, è stato un successo.
Già l'anno scorso sulle tele erano presenti alcuni soggetti religiosi come Padre Pio. Nell'edizione di quest'anno troviamo anche Madonne con Bambino e ritratti di Papa Francesco. Ecco, in base alla sua esperienza appunto ventennale, nota che ci sia un incremento di senso del sacro in carcere, magari aumentato quest'anno dall'isolamento dovuto alla pandemia?
Ma io penso che quest'anno sì, questa cosa abbia favorito un'introspezione maggiore. Io ho fatto un colloquio proprio ieri al carcere Santo Spirito, dove una persona mi diceva come è cresciuta in lui il desiderio di parlare con Nostro Signore, di andare alla messa, cercare di fugare tutto quello che è stato il male fatto anche alla compagna. Per quanto riguarda i quadri, sì, questo detenuto qui ha riportato Padre Pio, però effettivamente ci sono un volto molto bello del Cristo, una Madonna con il Bambino che andrebbe a Ruba, però la persona che l'ha dipinta l'ha destinata alla famiglia.
Il titolo della mostra stavolta è Libera Espressione, come è stato interpretato dai detenuti?
È un titolo che un mio volontario ha dato, lui sceglie dei titoli che sono poi una metafora molto importante e rappresentativa di quella che è l'animo del detenuto in carcere e soprattutto l'animo di chi crea come l'artista pittorico. La parola libera ci riporta appunto a questa libertà che è negata ovviamente, ma che si traduce in una maniera molto forte, che vola proprio dall'animo. L'arte, come sappiamo, è qualcosa che veicola l'animo umano, no?
Il ricavato andrà a finanziare la Casa Famiglia Giovanni XXIII, che offre ospitalità a detenuti in permesso premio.
Questa struttura da qualche anno è seguita anche da noi come Misericordia stessa, in quanto varie volte abbiamo devoluto certi ricavati di alcuni interventi che abbiamo fatto proprio in favore di questa coppia di giovani che hanno preso dei locali della parrocchia dove accolgono tanti bambini che sono bisognosi e sono soli.
Lei ci ha rivelato che nel suo lavoro di volontaria in carcere è sempre più sola. Ecco, vuole parlarci di questo, lanciare un appello a chi magari vorrebbe prestare il proprio tempo ma non sa a chi rivolgersi?
Il nostro gruppo era nato tanti anni fa, però pian piano è andato demolendosi, nel senso che molto probabilmente nella società le persone non sentono più il bisogno di cimentarsi in un'opera di carità, in un'opera di misericordia che pone molti paletti per quelle che sono le difficoltà per andare in carcere, di muoversi in un contesto che qualcuno può ritenere ostico, oppure anche per l'impegno che si richiede, perché ovviamente non è come andare a portare un malato e finisce lì. Qui praticamente ci sono tante anime da curare, la persona con cui parli una volta logicamente poi aspetta, no?
Spostiamo a Varese. Nella casa circondariale diretta dalla dottoressa Sant'Andrea verrà proposto un progetto davvero esclusivo che vede una strana fusion tra dadaisti e Gianni Rodari.
Nella loro lunga stagione i dadaisti hanno lungamente giocato con ogni tipo di segno. Il linguaggio, le immagini, scritti, pittogrammi, figure ed oggetti. Ritenevano infatti che l'attività ludica avesse una serietà sacrale e permettesse l'emergenza di un inconscio condiviso, capace di rinnovare la banalità del vivere quotidiano e decrittare i segni di un nuovo stile dell'immaginazione poetica.
Se a questo contesto uniamo l'esperienza di Gianni Rodari, a cui bastavano materiali poveri come le parole, strumenti alla portata di tutti, la filastrocca, la rima, l'associazione di immagini, il surreale e perfino l'errore, ne viene fuori una concezione del gioco come modalità di apprendimento, di sperimentazione e di crescita. Questo atipico connubio verrà proposto nel mese di luglio agli ospiti della Casa Circondariale di Varese, appunto, dalla professoressa Alessandra Gucciardo. L'abbiamo intervistata per comprendere meglio questo progetto innovativo.
Stiamo organizzando per l'ultima settimana di luglio un progetto estivo. Abbiamo pensato di offrire un'occasione di formazione ai nostri corsisti in estate, perché quest'anno, per le vicende ben note di pandemia, abbiamo fatto molta fatica a fornire la formazione cui loro hanno aderito. Abbiamo pensato a un progetto che abbiamo chiamato il progetto Dada Rodari, che non è uno scioglilingua, perché ci siamo ispirati a un gioco che facevano i dadaisti, proprio un gioco, che consisteva nello scrivere su un foglio piegato a fisarmonica delle parole all'insaputa degli altri giocatori, cioè ognuno scrive una parola, gli altri non sanno cosa ha scritto e aggiunge un pezzettino. La sequenza sarà aggettivo, nome, verbo, aggettivo, nome, quindi alla fine del giro avremo una frase.
Professoressa, lei ha già sperimentato questo progetto, questa idea innovativa?
La mia sperimentazione risale a molto tempo fa, perché io lo conoscevo questo gioco, ma come gioco da ragazzini. Solo più avanti, quando poi ho studiato, mi sono resa conto che in realtà era un'invenzione di un gruppo di artisti di livello molto importante.
Come ha presentato agli ospiti della casa circondariale, che poi sono anche i suoi alunni, questa idea, questo progetto?
In realtà non gliel'abbiamo ancora presentato, l'ho presentato alla direzione nell'ambito appunto di questi progetti estivi approvati dal nostro collegio docenti, semplicemente facendolo. Abbiamo giocato con la direttrice, con la dottoressa Sant'Andrea e col responsabile dell'area trattamentale, che è il dottor Grieco, e quindi abbiamo fatto una sessione in cui è venuto fuori che una bella penna doveva illustrare una automobile cattiva. E il risultato è stato abbastanza stimolante al primo colpo, perché volendo ci esce già una trama, e credo sia stato questo a convincere poi alla fine i referenti della scuola carceraria ad accettare questo progetto. Il progetto non si ferma a questo, non passeremo il tempo a giocare con le parole, perché su suggerimento della mia dirigente scolastica, che è la dottoressa Finotti, abbiamo coinvolto una mia giovanissima collega, studiosa studiosa di storia dell'arte e abile illustratrice, per illustrare queste storie che inventeremo man mano in questi 5 incontri che faremo. L'incontro si articolerà in alcuni momenti in cui inventeremo queste trame sulla base di parole messe insieme e momenti in cui illustreremo quanto uscito dall'esperimento delle parole a caso. Quello che speriamo di ottenere alla fine sarà una serie di storie illustrate molto surrealiste, per l'appunto, anzi dadaiste in questo caso. Penso che potrebbe avere un buon riscontro presso il gruppo dei nostri corsisti, perché loro hanno già frequentato con noi fin quando hanno potuto, abbiamo avuto modo di conoscerci, di raccontarci un pochino, quindi penso che questo possa essere un po' il naturale coronamento di un percorso difficile fatto quest'anno, forse un momento anche un po' liberatorio in cui almeno la nostra fantasia può essere libera di andare dove vuole.
E con la testimonianza della professoressa Alessandra Gucciardo si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
I'm talking